File numero 32, pagina 201. Capitolo 31. Un'altra porta si chiude. La primavera esplose improvvisa negli ultimi giorni di marzo. Il cielo si spalancò e il sole inondò la valle e la montagna intaccando la crosta nevosa. E la sua luce e il suo tepore raggiunsero anche un angolo del campo, un piccolo angolo visibile dalla finestra dell'infermeria, una gibbosità del terreno che subito si denudò per mostrarci il verde tenero del suo tappeto erboso in risveglio. Ogni giorno apparivano nel vano della finestra i cari volti dei miei compagni, Gaggero, Pappalettera, Borda, Barbieri e gli altri, a chiedermi e a darmi notizie. E i nostri cuori si riaprivano alla speranza, perché la natura ci offriva i suoi colori più belli dopo quei mesi di neve e di tristezza cupa. I lavori erano stati interrotti in quei giorni e il continuo passaggio di aerei altissimi nel cielo e il rombo cupo di esplosioni facevano intuire l'approssimarsi di eventi risolutivi. Fu all'alba del giorno di Pasqua, il 1° di aprile, che Popovic ci trasmise l'ordine di prepararci alla partenza. Si tornava a Mauthausen e bisognava far presto. Dopo un'ora avremmo dovuto incamminarci. Quando fummo pronti, noi malati fummo radunati in cortile, appoggiati a una baracca. Gli altri erano già tutti in colonna, diedero a tutti mezza pagnotta. Al centro del cortile il maresciallo, il caporale Toni e Popovic discutevano con animazione, lanciando occhiate verso il nostro gruppo. Poi venne Popovic a dirci che chi di noi poteva camminare doveva incolonnarsi con gli altri. Indicò egli stesso quali. Ed escluse 8 di noi che sarebbero stati trasportati su un carretto nei tratti di strada che gli altri avrebbero dovuto percorrere a piedi. «Meno male», mi disse Popovic piano. «Perché meno male?» chiesi. «Le dirò più tardi». E più tardi, il giorno dopo, durante quel viaggio, egli mi disse che Toni e il caporale avevano proposto di eliminare i malati per rendere più spedita la marcia, e che egli aveva vinto le perplessità del maresciallo ricordando che potevano essere raggiunti lungo la strada dai russi. A valle ci caricarono tutti su un treno che andava a nord, Wilhelmsburg, San Georgen e su ancora. Poi, a piedi di più, noi 8 su una carrettella trainata da un cavallo. Arrivammo a St. Polten in mattinata e attraversammo la bella cittadina ancora fumante e polverosa per un bombardamento. Molte delle sue graziose case erano squarciate e così illuminate dal sole facevano pena come creature. Arrivammo alla stazione dove la confusione era indescrivibile. Il fabbricato mostrava larghi squarci, squadre di donne rivestite di stracci, con la caratteristica finestra zebrata sulla schiena, rimuovevano le macerie. Alcuni binari alzavano al cielo le loro rotaie divelte come braccia imploranti. Un treno, un unico treno su un unico binario intatto, era preso d'assalto da una folla carica di involti e di valigie, urlante, piangente, convulsa. Ci fecero scendere per un viottolo e percorrere un tratto di 1 chilometro lungo la strada ferrata, e ci adunarono a sostare su un poggio dominante una vallata che tripudiava di verde e di sole. In uno spiazzo erboso a strapiombo, sotto un albero che porgeva le sue braccia cariche di fiori primaverili, noi 8 malati ci accucciammo e Popovic in mezzo a noi. I suoi occhi a mandorla, vicini al naso robusto, si fissavano scintillanti sulla scena che si svolgeva di fronte a noi, su una strada fiancheggiante la collina. Una lunga teoria di gente carica di bagagli copriva la strada per tutto il tratto visibile. Molti trainavano o sospingevano carri, carretti, carrozzelle per bambini. Una scena triste e tragica, che per noi aveva però un significato opposto. Per noi significava forse la fine di tutto il male, o la fine di tutto. Per noi, comunque, era il consolidarsi di una speranza perfino insopportabile, tanto era grande. Sdraiato a bocconi, io mi inebriavo dell'odore della terra e masticavo ciuffi d'erba che avevano il sapore della vita. Meschi, seduto accanto a me, le spalle appoggiate all'albero, guardava con occhi vuoti di sguardo tutta la scena, senza più nulla intendere. Era sfinito, era finito, povero Meschi. Si riscosse solo un momento per mormorare con infantile voce intrisa di pianto: «Una violetta, una violetta!» e mi porse il fiorellino appena sbocciato come per dirmi quanto era bella la vita che lo stava abbandonando. Era tutto quanto poteva capire. Nel primo pomeriggio riprendemmo il cammino puntando ancora a nord, noi sulla carretta, gli altri a piedi. Attraversammo il ponte sul Danubio, immenso e nero come la pece, che già era notte. Arrivammo a Krems. Nelle carceri della città medievale passammo la notte sopra un po' di paglia stesa nei corridoi. Ero rimasto senza paglia e nel buio continuavo a chiamare per nomi i miei compagni per stendermi vicino a loro. Udì una voce, credetti di riconoscerla e mi diressi all'angolo d'onde proveniva. Un pugno mi colpì ripetutamente al viso, mentre una voce, quella che avevo creduta amica, mi insultava in tedesco. Perdetti gli occhiali. Finalmente a Krems, la mattina dopo, fummo caricati su un treno, il quale impiegò 3 giorni a percorrere quel centinaio di chilometri che ci separava da Mauthausen. Vi arrivammo la mattina del 5 aprile, risalimmo faticosamente il colle tragico, questa volta tutti a piedi, reggendoci a vicenda perché era troppo pericoloso che alcuno denunciasse la impossibilità di proseguire. Già dal primo giorno avevamo esaurito la nostra scorta di pane ed eravamo affamati. Ritornammo al campo numero 2, quello della quarantena, già affollato, e fummo assegnati al blocco 21. Un'altra porta si era chiusa dietro di noi. Fine del capitolo, pagina 204.